Buongiorno da Daniela Picoi, siamo in diretta dallo studio 5 della sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, in onda grazie a Stefania De Maria e a Federico Comar, cui è affidata la parte tecnica. Abbiamo incontrato molto spesso i marcopolisti partecipanti al progetto Marco Polo, che abbiamo seguito lungo la Via della Seta. Abbiamo interrogato circa la loro puntata in Armenia. Oggi li incontriamo perché dal 6 al 10 ottobre sono stati in Crimea e quindi ci racconteranno qualcosa di questo viaggio, dei campioni che hanno raccolto, della destinazione di questi campioni. Vado subito a presentare gli ospiti che sono con noi: Simona Cerrato, divulgatrice scientifica di Sisa Media Lab e responsabile della comunicazione del progetto Marco Polo. Grazie di essere venuta.
Grazie a voi e buongiorno.
Accanto a lei Elisa Zilio, fotografa sempre di Sisa Media Lab, che ha carpito le immagini di questa spedizione, lei e gli occhi di Marco Polo. Benvenuta.
Buongiorno.
Sul fronte della genetica, Giorgia Girotto, dottoranda in genetica medica all'Università di Trieste e lavora presso il laboratorio di genetica medica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofalo di Trieste, nel gruppo del professor Gasparini, che è il responsabile scientifico di Marco Polo. Grazie di essere qui, benvenuta.
Grazie a voi, buongiorno.
Benvenuta anche ad Antonietta Robino, dottoranda in genetica molecolare, sempre al Burlo.
Grazie.
E benvenuto anche a Emanuele Afanasakis, ricercatore in genetica medica.
Buongiorno, grazie.
Loro sono tutti del Burlo. Allora, Crimea. Chiederò a Simona Cerrato perché Crimea.
Beh, la Crimea è stata una tappa importante della Via della Seta. Lo scorso anno, nel 2010, non era stato possibile raggiungerla, così come l'Armenia, e quindi per completare questo panorama dei campioni dello studio della genetica dell'Asia centrale, siamo andati in Crimea e in Armenia, appunto, che abbiamo già raccontato. E quindi Siamo stati alcuni giorni, è stata una tappa molto breve, molto intensa, per raccogliere appunto quello che dicevo prima quando ci preparavamo all'intervista, 100 campioni in 100 ore.
Quindi è una buona media, non lo so.
Sì, è una buona media.
Siete soddisfatti di questa media?
Decisamente soddisfatti.
In quali condizioni avete lavorato? Ricordo che quando i marcopolisti sono tornati dalla Via della Seta dicevano di aver lavorato anche in luoghi abbastanza particolari, tipo pollai e cose di questo tipo. Certamente, insomma, se si va in villaggi rurali bisogna adattarsi a quello che si trova, e forse è anche un modo interessante per approcciare la propria attività, cioè vedere quali possono essere anche diversi modi di praticare la genetica. Ecco, qui siete riusciti a lavorare in luoghi abbastanza convenzionali, o anche qui il pollaio ve lo siete dovuti...
Noi siamo stati abbastanza comodi, l'unica che ha sofferto un po', come sempre, è Giorgia, perché lei si deve appartare, perché appunto facendo i test dell'udito ha bisogno di silenzio, quindi in questo caso è stata appartata in un teatro, dentro nel teatro, freddissimo, e si è creata un angolo di laboratorio proprio sul palco, era tutto buio, soltanto con questa fievole luce, questa lampadina avrà avuto 30 watt che illuminava la sedia sua e della persona che veniva
però
testata, e quindi aveva un'atmosfera veramente molto particolare. Sì. E si è congelata comunque.
Ovviamente, ma l'udito non risente della temperatura.
No, non risente. Anche per questo Lisa, per esempio, ha fatto delle bellissime foto che si trovano sul sito, artistiche.
romantiche
quasi. Normalmente analizziamo tutti i soggetti con età superiore a 18 anni. Quindi...
Non per un fatto di maggiore età, ma per un fatto di maturità fisica dell'individuo.
Certo. E questo vale anche per il gusto, perché comunque si acquisisce una percezione gustativa con gli anni, e anche le preferenze alimentari cambiano con gli anni.
Sono più chiare.
Certo.
Torniamo in Crimea, ci torniamo con i nostri ospiti in studio, ci andiamo e ci torniamo anche con con un ospite che abbiamo adesso raggiunto telefonicamente, ovvero Vera Rodaro, responsabile della programmazione di Metamondo Tour Operator. Buongiorno.
Buongiorno.
Io penso che per quelli che hanno partecipato alla spedizione il progetto Marco Polo sia stata un'esperienza molto, molto utile, anche, come si suol dire, un bel momento di crescita, credo, personale e professionale. Per Metamondo è stata una sfida o un'attività?
Per Metamondo è una sfida continua, un interesse enorme e anche una scoperta continua, perché i nostri scienziati ci portano a volte a indagare aree, località che nelle nostre mappe erano veramente nascoste o poco visibili, per cui la sfida anche all'organizzazione tecnica per poterli accompagnare, ora lasciando la Crimea che è la più facile, ma ci sono state delle mete molto più difficili e ce ne saranno ancora, per cui siamo sempre sull'attenti cercando di rispondere al meglio a queste necessità e con entusiasmo, direi, perché è una cosa che appassiona noi tutti qui.
C'è stata anche una meta che ha dovuto essere eliminata, se non ricordo male, proprio per questioni burocratiche e politiche.
Beh, è stata la meta del Kirghizistan in passato, che si sta invece riprendendo adesso, che la situazione è molto migliorata, per cui è ancora possibile, di nuovo possibile accedere alla zona. Faceva parte di tutti gli stand del grande percorso sulla Via della Seta e verrà, se i progetti continuano nel senso, nella direzione che hanno preso, probabilmente effettuata molto presto.
Quali sono le previsioni, Cerrato?
Sì, cioè l'idea è quella, appunto, che entro il 2012, entro l'estate, dovrebbe essere fatta questa tappa, sebbene, appunto, come dice Vera Rodaro, non sarà una tappa facile come quella in Crimea, perché sembra che il Kirghizistan sia uno dei paesi più inaccessibili del mondo. È vero, Vera?
Beh sì, è un po' difficile, ma i kirghisi si dicono pronti a essere a disposizione su qualsiasi località. Si stanno dando un po' una modernizzazione che li spinge a essere anche nella comunicazione più aperti. Per noi ci sono a volte delle difficoltà a credere che in alcuni paesi dove magari le cronache parlano di problemi che esistono, che sono concreti, però possano così riscattarsi in breve periodo e dando anche la possibilità di un'immagine più aperta, più accessibile. Ora devo dire che lo vedremo assieme, insomma, in questa avventura nuova.
Comunque sarebbe bello se, appunto, Marco Polo, che è un progetto scientifico ma anche culturale, desse anche una mano all'apertura di un paese come il Kirghizistan, che ha avuto tanti problemi fino a poco tempo fa.
Certo.
Potremmo essere molto contenti anche di questo.
Certo. I vostri test quale utilizzo avranno e qual è lo stato dell'arte in questo momento?
Allora, l'utilizzo comunque è una raccolta di dati di queste popolazioni che, come ha detto Simona, sono delle popolazioni che non sono mai state campionate, mai state analizzate. Recentemente siamo stati a un congresso internazionale e di popolazioni della Via della Seta nessuno aveva alcun dato e tutti i gruppi, i maggiori gruppi internazionali di ricerca, inglesi, americani, si sono dimostrati molto molto interessati. Abbiamo pubblicato recentemente un articolo sui dati udito raccolti l'anno scorso lungo la Via della Seta e diciamo che abbiamo riscontrato una prevalenza di ipoacusia, quindi una riduzione più o meno grave dell'udito. In questi paesi, Caucaso, Asia centrale e Tagikistan, in linea con le prevalenze riportate in letteratura per i paesi sud-est asiatici e più alta rispetto ai paesi europei. Poi abbiamo fatto uno studio di tipo epidemiologico per vedere le prevalenze e le casistiche. Abbiamo anche riscontrato una maggiore percentuale di ipoacusia nelle persone sopra i 40 anni, anche questo in linea con i dati riportati dalla letteratura. E poi abbiamo fatto uno studio diviso per sesso, quindi abbiamo analizzato i maschi e le femmine e abbiamo visto che c'è una sordità che colpisce di più i maschi in tarda età rispetto alle femmine. Quindi stiamo ipotizzando dei meccanismi ormonali o anche dei fattori ambientali che dipendono dall'attività svolta da un maschio piuttosto che da una donna. Quindi un'attività lavorativa, ma anche il aver partecipato alle guerre, quindi a fattori ambientali di un certo tipo. E quindi abbiamo pubblicato questo studio epidemiologico, però nel contempo abbiamo anche siamo riusciti a genotipizzare tutti i soggetti, quindi siamo andati a individuare tutte le variazioni, 700.000 variazioni nel DNA di ognuno di loro, e questi dati li abbiamo sommati ai dati che provenivano appunto dall'esame audiometrico, e abbiamo fatto un'associazione per individuare dei geni che potenzialmente possono essere implicati o nella funzione uditiva o nella sordità dell'anziano, quindi nella presbiacusia. E questi geni candidati poi ovviamente verranno validati e probabilmente avranno un ruolo importante, quindi li testeremo poi anche a livello funzionale nei modelli animali.
Certo che il lavoro che vi deriva dalle tappe di Marco Polo è un lavoro che prevede anche tempi molto lunghi?
Molto lunghi, sì. Molto lunghi, risorse, perché anche la genotipizzazione ha un costo, e poi tempi molto lunghi perché noi comunque cerchiamo di analizzare il campione, i campioni singoli, quindi lungo la Via della Seta avevamo raccolto circa 500-600 campioni, in Crimea, come abbiamo detto prima, un centinaio, in Armenia circa 160, e quindi poi cerchiamo anche di unire tutti i dati insieme per ottenere un risultato finale che aumenta anche per aumentare anche la significatività statistica dei nostri risultati.
Quindi una sorta di mappatura, li ricollocate,
esatto,
costruite una specie,
esatto,
di puzzle genetico di queste popolazioni.
Sì. E poi li aggiungiamo anche i dati che appunto raccogliamo negli isolati in Italia, nel parco genetico del Friuli Venezia Giulia, in un piccolo paesino del sud Italia, Carlantino. Come anche partecipiamo a moltissimi consorzi internazionali, perché appunto, come ha ricordato Simona e Antonietta prima, lo studio delle malattie multifattoriali, quindi dove c'è sia una componente ambientale che una componente genetica, è uno degli studi più ricercati e che attira di più il mondo della ricerca in questo momento, e quindi veniamo contattati da moltissimi gruppi per avere i nostri dati. Tanti ci hanno sempre chiesto: ma qual è il senso pratico? Il senso pratico è identificare nuovi geni. Per esempio, nella sordità moltissimi geni devono ancora essere identificati. E allora ci chiediamo: riusciremo a identificare nuovi geni candidati? Per ora sì, quindi speriamo che le cose continuino nella giusta direzione.
Per quanto riguarda invece i gusti alimentari, a che punto sono i vostri studi, la vostra analisi dei dati raccolti e come proseguirà questo cammino? Poi arriviamo anche alla sputanza del dottor Athanasakis.
Per quanto riguarda il gusto e le preferenze alimentari, abbiamo sottomesso due differenti articoli a delle riviste scientifiche, uno in cui appunto vengono riportati i risultati della capacità di percepire il gusto amaro. Abbiamo riscontrato che le persone che sentono molto, una percentuale di persone che sentono molto il sapore amaro aumenta spostandosi da ovest verso est, infatti è molto alta rispetto alla media generale in Tagikistan, nella regione del Pamir. Inoltre abbiamo anche analizzato la correlazione tra la capacità di percepire il gusto amaro e un possibile effetto sul BMI, il BMI, l'indice di massa corporea. Infatti anche in letteratura già sono stati fatti studi di questo tipo, anche noi sui campioni della Via della Seta abbiamo riscontrato questa relazione, ma soltanto negli uomini, cioè gli uomini super tester, quelli cioè che sentono di più il sapore amaro, hanno valori di BMI più bassi. Questo molto
quindi sono più magri,
sì,
traducendo,
sì,
in termini plebei.
Magri. Questo molto probabilmente perché sentono molto i sapori e tendono ad evitare per esempio i cibi troppo grassi o troppo conditi, e quindi questo potrebbe essere uno dei motivi per cui sono più magri. La seconda parte invece del nostro studio è concentrata sulle preferenze alimentari, come dicevo prima, e abbiamo riscontrato questa associazione tra diversi geni candidati e le preferenze, tra cui quella del tè di cui parlavo prima.
I campioni raccolti invece dal dottor Athanasakis in questo momento dove sono? Chi li sta usando? Li sta analizzando lei?
Anche qua il processo non è lunghissimo ma ne è brevissimo, serve circa dalle 2 alle 4 settimane per elaborare e preparare i campioni da ogni paese sì. Pratica. Una volta estratto il DNA, che credo sia la cosa più importante, che riguarda non solo il presente ma anche il futuro, viene archiviato in una biobanca, quindi questi DNA non vengono usati solo per questo progetto, comunque molto importante, ma verranno usati anche in futuro, quindi è anche un investimento per
in banca dati.
Sì, è una banca di materiale genetico in questo caso, con tutte le tutele ovviamente di chi lavora, chi ha donato questo materiale. E, per quanto riguarda Crimea, a breve inizieremo a lavorare anche su questi campioni e speriamo entro fine anno di concludere la parte preparativa e continuare la parte analitica, come diceva prima la Girota, la genotipizzazione, che è già iniziata per l'Armenia in parte.